Sì, mi sai, sì.
poco, non lo so, dice live, ma come al solito dobbiamo aspettare qualche istante che parta. Allora, pian piano. Eccoci qua. Benissimo, ciao a tutti i lettori di betes.it, io sono Andrea e dall'altra parte c'è Mirko.
Ciao, oggi in due.
Oggi siamo soltanto io e Mirko, la settimana scorsa ero io in trasferta, questa volta invece non c'è Bede, però insomma, diciamo che pochi ma buoni, come si suol dire. 75esimo episodio di Bettes News Q&A, che è la nostra rubrica settimanale in cui parliamo un po' delle notizie provenienti dal mondo del cinema, appunto, negli ultimi 7 giorni. Poi vabbè, di solito finiamo per parlare anche un po' di altro, insomma, di quello che succede nel mondo dell'intrattenimento. E questa settimana sono successe un po' di cose, le tematiche principali che affrontiamo oggi in questo dialogo tra noi sono, vabbè, notizie da un lato abbastanza drammatiche, dall'altro invece intriganti, e poi magari parliamo anche un po' di quello che stiamo vedendo, stiamo facendo e così via. Allora, partiamo dalle cose drammatiche, Mirko. Come al
Intendi
solito, ecco, come al solito
l'ennesimo
voi lettori
slide?
potete
Sì,
parlarci,
l'ho sentito.
dirci
Sì,
nei commenti.
esatto. Mi parli dell'ennesimo slittamento di Tenet,
Esatto,
che
purtroppo.
vuole battere il primato di New Mutants
Però.
di questo passo. Sì, ho
Sì,
letto un
infatti.
sacco di commenti poi molto ironici sul fatto che più ci avviciniamo all'uscita di questo film, più viene rimandato, quindi sarà un po' un dramma effettivamente. Comunque l'ultima notizia arrivata poi stanotte è che purtroppo il film, a dispetto di quanto annunciato alcuni giorni fa alla fine, perché era comunque una notizia fresca, non riuscirà a uscire a fine luglio, come inizialmente si sperava, ma purtroppo a causa, ecco, di la situazione ancora molto difficile negli Stati Uniti, soprattutto poi a Los Angeles e New York, che come sappiamo sono dei mercati chiave per i blockbuster, a causa del clima di incertezza estrema, il film non uscirà più come previsto, ma arriverà invece il 12 agosto, che è tra l'altro
Esatto.
mercoledì. La Warner ha confermato l'intenzione, ecco, di tornare in sala non appena sarà sicuro, e quindi anche in accordo con gli esercenti, e nonostante, ecco, Nolan spingesse per far uscire il film al cinema quanto prima, purtroppo questo non succederà prima del 12 di agosto.
Ma io mi sono perso una cosa, cioè tu hai detto d'accordo con gli esercenti, perché io mi sono perso forse un passaggio in cui hanno detto che hanno parlato con gli esercenti americani,
Sì, nel
perché.
senso. Cioè, la dichiarazione dice che a quanto pare, nel senso, nessuno vuole scontentare nessuno. Quindi, nella dichiarazione detta da un portavoce della Warner, si diceva proprio che ci teniamo, ci impegniamo a portare Tenet al cinema quando gli spettatori, quando gli esercenti saranno pronti e quando i responsabili comunque della salute, gli addetti, ecco, alla salute pubblica,
Certo,
lo daranno il via libera. Quindi, diciamo
sì.
che sì.
È perché il punto è che le catene più grandi stanno riniziando ad aprire negli Stati Uniti in questi giorni, pian piano, timidamente, però per esempio, appunto, come dicevi te, a Los Angeles e a New York non sono stati ancora dati via libera per riaprire le sale cinematografiche, così come anche altre attività. E poi ci sono stati come il Texas e, se non sbaglio, anche l'Arizona, in cui sostanzialmente è stato detto di fermare le riaperture e se non addirittura di iniziare a chiudere alcune attività. Da quello che ho capito, il Texas ferma solo le riaperture. Però ecco, diciamo che la situazione è fluida e non è che sia propriamente incoraggiante.
Sì, il problema è che chiaramente poi slitterà anche Inception, perché era quello che doveva un po' anticipare Tenet, e credo che poi la decisione si rifletterà anche per quanto riguarda l'Italia, perché dovevamo anche avere noi questa anteprima di Tenet assieme a Inception, solo che quello slitterà il 31 luglio, quindi prendendo il posto iniziale di Tenet, mentre poi Tenet ad agosto. Però ecco, chiaramente credo che dagli Stati Uniti partirà tutto, quindi anche a noi dovremmo avere le conseguenze, nonostante, ecco, da noi il clima sia un po' più rilassato.
Sì, clima rilassato che, vabbè, questo è un tema di discussione che ho con amici e conoscenti abbastanza quotidianamente. Clima rilassato che non significa assolutamente che nessuno di noi debba o voglia, per forza, diciamo, dimenticarsi che c'è una pandemia in corso in tutto il pianeta, E mi sembra che l'esempio di quello che sta capitando negli Stati Uniti, cioè che quello che sta capitando negli Stati Uniti, ma anche in Brasile e in altri paesi del mondo, sia diciamo, un esempio che noi stessi dovremmo prendere, e cioè la pandemia c'è ancora, non dobbiamo però chiuderci in casa, dobbiamo assolutamente rispettare le norme igieniche e sanitarie, cioè mascherina, igienizzarsi le mani e quant'altro, mantenere il distanziamento sociale. Dico che da prendere come esempio gli Stati Uniti, quello che sta capitando negli Stati Uniti e in Brasile, perché lì purtroppo non c'è stato assolutamente un messaggio, diciamo, unico su come comportarsi con questa pandemia, e il risultato è la totale disorganizzazione e, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, che è un paese che io ammiro molto per certi versi, è la confusione tra la libertà individuale e l'anarchia, e questo è il problema. Cioè,
Vero.
va bene tutto, ma qui addirittura arrivare a politicizzare il concetto di mettersi la mascherina, io l'ho trovata una cosa molto pericolosa. Infatti non mi stupisce quello che sta succedendo. Io sono settimane che ho questa sensazione nella pancia che dice: ok, ma per quanto uno possa essere contro la globalizzazione, no? Per quanto possa avere senso essere contro la globalizzazione c'è, siamo tutti interconnessi, infatti c'è perfino internet che è l'esempio cardine del concetto di globalizzazione. Se negli Stati Uniti la situazione non si risolve, cadremo anche noi vittima di questo problema. E infatti Warner Italia non ha assolutamente ancora annunciato alcun rinvio di Tenet, ma è lecito immaginare che arriverà una decisione non dall'Italia, a livello EMEA, cioè a livello, diciamo, internazionale. Io immagino che Nolan e la Warner vogliano un day and date il più possibile. Ciò significa che escluderei a priori, ma ripeto, speculazione mia, che possa uscire ancora il 31 di luglio in Italia. E questo è molto, 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 molto pericoloso per i cinema italiani, perché cioè, fa ridere, perché negli ultimi 10 giorni abbiamo detto noi per primi con entusiasmo la notizia che Tenet arrivava al cinema il 3 agosto e che gli esercenti erano felici perché potevano finalmente contare sul sostegno della distribuzione per riaprire le sale. Tanti, tanti cinema stanno pian piano e a fatica ripartendo nel nostro paese, andando completamente in perdita in questa attività. Cioè, ci sono sale, se vedete il Cinetel, se vedete gli incassi, che con 14, cioè ci sono cinema che hanno 14 sale e ieri hanno incassato 200 euro, di cui poi se ne tengono siano a 100. Come fai a mandare avanti un'attività così? È impossibile. Per cui, ecco, l'idea che loro debbano andare avanti in questo modo fino a metà agosto, è un po' grigia la situazione, mi dispiace tanto che la situazione sia questa. Per cui speriamo innanzitutto che negli Stati Uniti arrivi un po' di sale in zucca nella testa di chi comanda, perché poi è la leadership quella che serve. E mi spiace dover fare un discorso politico, perché noi non parliamo di
Ragione.
politica, però cioè, purtroppo è un'industria quella dell'intrattenimento ed è completamente in ginocchio su questo fronte, per cui boh, insomma.
Sì, io comunque sui social, cioè esteri, comunque internazionali, leggo ancora tantissima paura su tutta la situazione. Poi gli
Certo.
stessi russo hanno detto che la situazione è ancora ad alto rischio, quindi in realtà effettivamente loro sono ancora molto indietro da quel punto di vista. E quindi c'è una tendenza completamente opposta alla nostra, cioè mentre qua oramai siamo già pronti a ripartire, lì sono quasi pronti a chiudere, capito?
Eh
Nel
già,
senso
beh, un secondo
che...
lockdown poi, insomma, può essere disastroso, per cui.
Esatto, quindi effettivamente come dici tu è pure molto drammatica la situazione perché se facevamo comunque riferimento, confidavamo in loro per comunque ripartire, già il fatto che si prolunghi tutto a metà agosto, anche perché ecco, probabilmente slitterà anche Mulan, su cui la Disney non
Certo.
si è ancora esposta, e così come che erano i film di punta alla fine, Mulan e Tenet erano quelli su cui potevamo un po' raccogliere più massa.
Sì, no, ecco, diciamo, da noi in Italia uscirà Onward il 22 di luglio, però anche lì, oggi parlavo con qualche esercente nostro amico, insomma, con cui mi sento regolarmente, e giustamente mi veniva detto, ok, sì, esce Onward, ma se poi non esce nulla di rilievo, mettiamolo così, di importante che possa fare massa fino al 12 agosto, che poi è Ferragosto, Come si fa? Questo è un grosso punto di domanda e ormai tra l'altro siamo a fine giugno, per cui queste decisioni vanno prese. Solo che appunto, se in queste settimane spesso ci siamo detti, cavolo, se ci fosse un lavoro concertato tra esercenti, distributori e produttori sarebbe meglio, perché e anche media, cioè anche noi per promuovere il ritorno in sala sarebbe meglio e sarebbe meglio farlo il prima possibile. A questo punto però se c'è la wild card che negli Stati Uniti da un giorno all'altro si torna a fare i lockdown. Disneyland non apre più, doveva aprire Disneyland a metà luglio e adesso è saltato anche quel piano e bisognerà vedere le prossime settimane. Quindi è una situazione molto fluida. E come cari nostri lettori, come potete immaginare, anche noi, visto che facciamo parte di questa filiera, iniziamo a essere leggermente esausti perché è una situazione che, cioè, anche noi economicamente ci sostentiamo con il cinema, col fatto che esistano dei film che vanno in sala e così via. Quindi il fatto che da 4 mesi questa cosa non si capisca in che direzione stia andando è abbastanza estenuante per tutti noi. Vedremo, insomma. Allora, leggo un paio di considerazioni dei nostri lettori su questo fronte. Allora, Manuel ci scrive: è lecito aspettarsi una riapertura delle sale a New York il 12 agosto? Bella domanda, cioè loro adesso hanno fatto una specie di i tre stati, come si dice, i tre stati di New Jersey, New York e, non mi ricordo, aiuto, Connecticut, boh, e hanno fatto questa, come si dice, questa regola per cui chi viene da fuori di questi tre stati deve, ah no, Pennsylvania, credo, deve fare, sostanzialmente deve fare una specie di quarantena o roba del genere. Cioè, adesso c'è questo problema che in alcuni stati degli Stati Uniti la pandemia sta crescendo, in altri si era finalmente indebolita e quindi a New York, cioè io credo che loro stiano lavorando per riaprire le sale il prima possibile, ma loro per primi, se non riaprono a livello nazionale con del prodotto, non ce la possono fare, anche perché ci sono delle grosse catene che si occupano di far uscire, cioè di portare, di tenere aperte le sale. AMC non credo possa aprire tipo qualche cinema in Texas, qualche cinema in California e poi un cinema in Ohio, capito? Cioè, devono fare un'azione coordinata e l'avevano anche programmata, perché Cinemark, AMC e Regal stavano organizzandosi per aprire tutti insieme ai primi di luglio. A questo punto non so se slitterà il piano o che cosa. Boh. Ludovica dice: salve, qui in Campania stanno riaprendo timidamente le arene estive. Per quanto riguarda i cinema, niente ancora. Questo del Sud Italia è un problema, nel senso che diciamo che metà centro e nord hanno iniziato ad aprire un po' di sale con enorme difficoltà. L'altra metà del centro, il sud, invece hanno pochissime sale che hanno aperto. The Space dovrebbe riniziare ad aprire i cinema. Quando? 1º luglio, una cosa del genere? Ho messo
Abbiamo
errato.
messo notizia, ora non mi ricordo esattamente, però
Forse
sempre
26 giugno.
scaglionato.
Ciao Angie. E sì, sempre scaglionato, però appunto purtroppo in Sud Italia non è già una situazione semplice e i cinema sono molto indietro da questo punto di vista. Poi con le arene estive c'è in corso una bagarre di cui vi abbiamo resi edotti negli ultimi giorni, in particolare con le arene del Piccolo America e i distributori, quindi vabbè. Si parla di Mulan, però sì, abbiamo già detto che molto probabilmente slitterà anche Mulan. Su questo, Mirko, non so tu cosa ne pensi, però.
Il problema di Mulan è poi anche la Cina,
Eh già.
nel senso che è uno di quei paesi in cui, ok, riaprono i cinema e poi richiudono, riaprono i cinema e poi richiudono. Quindi è proprio l'emblema di tutto proprio di questo clima di incertezza estrema. E Mulan faceva molto affidamento sia sul mercato cinese che poi, ecco, è il film, ecco, un film su cui il motivo per cui, ecco, non è arrivato su Disney Plus, ad esempio, proprio perché è un film che deve essere goduto da più persone possibili, no? È un film che magari punta al miliardo. Ok, che ora siamo in un clima completamente diverso, però è chiaro che non può uscire in condizioni critiche e deve trovare il posto migliore. Se questo non succederà prima di agosto, effettivamente magari lo vedremo a Natale, capito? Sempre se ci sarà a posto.
Beh. Anche devo
Questo è un
sempre se
problema.
ci sarà un Natale.
Esatto. Quindi.
Beh, sì, poi appunto è un film che è costato svariate decine, se non centinaia di milioni di dollari e se togli la sala cinematografica, non è con Disney Plus che recuperi quel budget. Non è, non, e la Disney non credo sia, diciamo, Non credo che abbia intenzione di tirare una linea rossa su questo film, su cui puntava molto. Oltretutto è un film anche già di per sé un po' delicato, perché comunque sia, visto che parlavamo di politica, negli Stati Uniti c'è un certo Donald, che non è Donald Duck, che si mette a fare molta polemica sui cinesi e quant'altro. Quindi già su quello non era semplicissimo gestire un film come Mulan. Oltretutto, in questo contesto in cui non si sa bene quando farlo uscire, ha perfettamente ragione Manuel a dire che Mulan è quello messo peggio. Però io credo che al cinema uscirà, a un certo punto uscirà al cinema, ma non può uscire su Disney Plus.
Come no, ha più senso farlo uscire veramente l'anno prossimo che buttarlo su Disney Plus, capite? Poi, secondo me, esatto, è veramente buttato.
Tanto Fast and Furious, per esempio, se lo sono messo in cassaforte e lo vediamo ad aprile dell'anno prossimo, per cui mi dispiacerebbe molto dover aspettare ancora a vedere Mulan, anche perché io ho intervistato Nicky Caro qui a Milano.
E
era anche una bella intervista, mi sembrano passati 1000 anni e invece, boh, chissà quando potremo farvi vedere questa intervista. Tra l'altro, tenete conto che qui su YouTube e su Facebook e su Instagram e dappertutto c'è la bellissima intervista di Bedeschi a Will Ferrell, perché oggi su Netflix esce il film Eurovision e devo dire che fa veramente schiattare da ridere questa intervista. Tu l'hai vista perché l'hai montata, ma devo dire che è riuscita particolarmente bene. Manuel ci chiede: ma non è proprio possibile far uscire Tenet prima in Europa? Risposta: no, assolutamente no. Cioè, io non vedo uno scenario, non è come la Marvel, cioè come la Disney che fa uscire film Marvel prima in Europa perché ci sono le festività pasquali o il 31 o il 1° maggio e cose di questo tipo, e allora ne approfittano.
Comunque sono non più di una settimana in genere, esatto. Cioè qua si parla comunque di quanto, 2 settimane abbondanti? Cioè due, esatto, settimane, e poi soprattutto poi Nolan, per tutto quello che, per la segretezza che è venuta attorno a sto film.
Beh, oddio, noi ci siamo beccati Interstellar mesi dopo, pure forse Inception uscì, non mi ricordo, alcuni film di Nolan sono arrivati con mesi di ritardo in Italia, incluso Batman, e però no, gli americani non... Ma poi quello che arriva a simboleggiare questo film, che vuole simboleggiare, se non lo fai uscire in day and date, cioè ragazzi, pensate forse che in Italia lo avrebbero fatto uscire il 3 agosto se non fosse stato un'indicazione precisa della Warner America, cioè in Italia blockbuster di questo tipo difficilmente arrivano, cioè noi i film di Nolan ce li siamo beccati tutti a fine agosto tendenzialmente. Quindi c'era la volontà di fare un evento globale di ritorno al cinema, e su questo infatti, cioè, massimo, come si dice, plauso alla Warner e a Nolan che insiste su questo, ma per lo stesso motivo direi che possiamo stare abbastanza sicuri sul fatto che non uscirà prima in Europa e poi negli Stati Uniti, per cui, insomma. Marco ci dice: in settimana ho visto JFK, un caso ancora aperto, di Oliver Stone. L'ho sempre trovato affascinante cinematograficamente parlando, ma forse un po' troppo denso. Che ne pensate del cinema di Oliver Stone? Io sono assolutamente d'accordo con Marco, nel senso che Oliver Stone mi piace molto per alcune cose, ma in particolare per film come JFK, finisce per essere esattamente come dici te, troppo denso. È un regista un po' pesante. Io sono un grandissimo fan di Assassini Nati e di quel tipo di film quando si parla di Oliver Stone. Diciamo che l'Oliver Stone da denuncia slash un po' troppo retorico non mi fa impazzire. Detto questo, è un grande regista. E poi non so se tu sei un appassionato, se lo conosci abbastanza bene.
Sembra strano, no, però... Allora, io vidi Alexander anni fa, però l'ho visto anni fa, che in realtà mi piacque.
Vabbè, non c'è niente di male.
Nel senso che l'avevo visto tanto tempo fa e mi piacque. Poi, la seconda volta rivisto, ho già iniziato ad avere qualche problemino. La stessa cosa mi è successa con L'Embelbe. Prima volta l'ho visto, molto bello. La seconda inizia a dire, però un po' così.
Di solito è il contrario.
Lo so, è una cosa strana. Però ecco, in realtà JFK, per dire, mi piacque molto. Però sì, ecco, una mezza cosa. Nel senso, a volte sono d'accordo più o meno.
Allora, vabbè, Fabio, grazie. Ciao, purtroppo non posso seguire tutta la live. Volevo ringraziarvi per tutte le live e per il vostro impegno massimo anche in questo periodo difficile. Siete grandissimi, continuate così. Noi siamo per l'understatement, però ti ringraziamo. Tra l'altro, ieri si è consumata qui su YouTube una live meravigliosa con i documentaristi italiani. Lo dico con un po' col sorriso perché alla fine ci siamo trovati a trasmettere questa mezz'ora di Maresco che parla, ci ha mandato una specie di messaggio vocale a reti unificate. Maresco, come noto, veramente non si fa mai sentire. Noi eravamo al Festival di Venezia, abbiamo visto il suo film La mafia non è più quella di una volta, film pazzesco che infatti ha vinto il premio della giuria, e lui non ha neanche mandato, cioè non è venuto al festival a ritirare il premio. Quindi il fatto che un rebel come Maresco abbia inviato un messaggio simile e che noi lo ospitiamo sui nostri canali mi rende molto orgoglioso, e rende orgoglioso molto Gnola, il nostro Christopher Gnola, che si sente molto, molto ghezzi in questo momento.
Tanto un messaggio vocale di tipo mezz'ora, o sbaglio?
Sì, esatto. E non sapevamo, noi il giorno prima quando ci è arrivato non sapevamo come proporlo, cioè abbiamo deciso di montarlo in questo video che poi abbiamo proposto anche separatamente, lo trovate qua sul nostro canale YouTube. Però sì, in questo periodo di lockdown e post-lockdown, con tutti i casini che stiamo attraversando, ci siamo comunque impegnati e ci stiamo impegnando a fare delle cose particolari anche per creare un senso di dialogo tra voi lettori e le persone che dietro le quinte lavorano in un'industria che al momento trattiene il respiro, mettiamola così, e sta cercando e sta smaniando per tornare al lavoro, ma insomma non è semplicissimo. Ci sono serie TV e film che stanno ripartendo, ma poi oltretutto ci pensavo giusto oggi, Mirko, cioè gente come il team di The Witcher oppure Matrix, cioè sono tornati a Berlino gli attori, ma se c'è di nuovo un problema pandemia, questi sono completamente fregati, per cui cioè problema pandemia, un problema lockdown e cose di questo tipo. Quindi è anche abbastanza coraggioso quello che stanno facendo, secondo me.
Sì, a breve pure Jurassic World, quindi comunque siamo vicini, ecco, alla ripartenza, però chiaramente la paura c'è.
Tommaso mi chiede, Bernie, non so se puoi dirlo, ma la camicia l'hai presa su Zaful, in realtà è un regalo, quindi non ho alcuna idea. Credo che in realtà...
Magari l'hanno presa su Zaful.
O, non lo so, forse dovrei chiedere a qualcuno che magari annuirà o meno, ma non... No, comunque no, non è stata presa su Zaful, mi è arrivata l'informazione. Allora, non mi ero mai accorto che in Ghostbusters, nella scena delle uova saltate, si vede già la confezione di marshmallow con il paffuto marinaio bianco, enorme attesa per Ghostbusters Legacy, sì, 2021. Queste, tra l'altro non so voi, ma in questo periodo, almeno io, ma so anche te, Mirko, insomma, rivediamo tanti film che non rivedevamo da un pezzo e scopriamo un sacco di dettagli e cose di questo tipo. Io... negli ultimi giorni mi sono rivisto Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, uno per ogni sera. Io non so tu quando li hai visti l'ultima volta.
Sai, un bel po' di tempo fa, però ho preso da poco, cioè da poco, l'anno scorso il cofanetto, e appena avrò un lettore è una delle prime cose che recupererò.
Ma cofanetto 4K?
No, non
esiste, scusa. Questa voce che mi arriva, che dice no, esiste... No, perché noi ci siamo presi le singole confezioni 4K e per cui ci siamo rivisti appunto i film e non lo so, poi mi sono scritto con Gnola e Bedeschi e Gnola ha fatto un po' di battute su Matrix Reloaded e Revolutions, perché ho detto comunque Matrix è ancora un filmone, ma di quelli che c'è, cioè, pazzeschi proprio.
Sì.
E il 4K tra l'altro, anche se diciamo secondo me potevano rimasterizzare meglio almeno su alcune cose perché c'è un po' di rumore, però cioè, spicca proprio fuori dallo schermo. E quando ho detto così Gnola ha risposto tipo guarda, anche Reloaded e Revolution sono dei filmoni ma per altri motivi, credo che intendesse dire in maniera sarcastica. Rivisti Reloaded e Revolutions hanno dei difetti, hanno più difetti di Matrix, francamente, nel senso che Matrix è di una compattezza e di una precisione anche nella quantità di idee che ci sono in quel film, che io veramente alzo le mani, per me è uno dei film più belli della storia del cinema. E però Reloaded Revolutions mi piacciono tantissimo, comunque tantissime persone li odiano ma io li amo proprio un sacco.
Io ho sempre rivisto anche in TV il primo un sacco di volte, mentre con meno frequenza il secondo e il terzo, però anche io voglio fare una specie di maratonina appena posso. E poi chiaramente non vedo l'ora del nuovo film.
Mamma mia, sì, no, ma anche perché, cioè, li vedi adesso Matrix e anche Reloaded Revolutions, e se ripensi all'epoca in cui sono stati fatti, in particolare Matrix prima dell'11 settembre, e però in un periodo storico in cui già si parlava anche di No Logo e compagnia bella, e quindi, cioè, era una riflessione sull'attualità, al di là delle contaminazioni di cyberpunk, del fatto che si è sempre detto che le Wachowski hanno preso a mani basse da certe, dagli anime e quant'altro. Però anche i due sequel, secondo me, sono molto figli del loro tempo, ma sono assolutamente applicabili a oggi. Cioè, o meglio, sono dei film che hanno una vita infinita, perché oggi li leggi con una chiave di lettura un po' diversa, però estremamente attuale ugualmente. Quindi io confido molto nel quarto film, perché secondo me può dare degli spunti interessantissimi,
Peccato solo
aggiornati.
esca un anno dopo rispetto al previsto, cioè ad aprile 2022.
Chissà se stanno
Purtroppo
modificando un po' qualcosina
è
in
sempre
termini
la
sceneggiatori.
domanda di queste calzando in questo periodo. Chissà se approfittano per sistemare delle cose,
Ma oltre a
perché
sistemare, magari, cioè, nel momento,
cambiare
allora, pensa
diciamo.
alla mente delle Wachowski. Cioè, se vedi la quantità di idee che ci sono nei film di Matrix, cioè, io non riesco a immaginare che uno assista a quello che sta capitando adesso, sta facendo Matrix 4 e non ha delle idee e non cerca di infilarci delle idee nuove. Poi magari in realtà è vero, come dicono, che stanno facendo una nuova trilogia, quindi boh.
Eh sì, infatti.
Poi c'erano gli Animatrix, mamma, quelli non li ho ancora rivisti, mamma mia, bellissimi. Comunque, e allora in realtà noi dovremmo parlare anche dell'altra. Vabbè, al di là è morto Joel Schumacher, e io non avevo idea che avesse 80 anni, Mirko.
Io sì, più o meno.
Non avevo fatto mente locale. Quando è uscita la notizia, abbiamo scritto la notizia, ho detto, cacchio, ma aveva 80 anni. Ebbene sì. Però questa settimana lo abbiamo celebrato con approfondimenti, e tra tutti quello di Gnola. Ha fatto anche cose buone, come si suol dire,
Un
dei
po' provocatorio quel
personaggi
tempo.
controversi. E però, vabbè, a proposito di Batman, cioè nello stesso giorno è uscita la notizia che Michael Keaton è in trattative per tornare a vestire i panni di Batman in The Flash. Allora, aiutami a capire, perché io ero rimasto che il film si sarebbe chiamato Flashpoint, poi ha
Hanno fatto
perso
marcia
questo
indietro.
contratto. Poi, se non sbaglio, è entrata anche la sceneggiatrice di Birds of Prey, che tendenzialmente lo sta riscrivendo, però adesso chi ha diffuso questa notizia ha anche detto che in realtà la trama sarà ancora quella.
O
Quindi,
quella o ispirata a quella, quindi magari usano soltanto il pretesto del viaggio del tempo, non lo so. Però perché
no, perché
Flashpoint
sì, è
è
esatto.
comunque particolare, una storia molto colossale, capito? E non credo possano coinvolgere tutto l'universo DC. Però ecco, possono, cioè, da quello che si è capito, effettivamente hanno grandi ambizioni. Poi ecco, il problema di Flash è che, come, cioè, è un film in sviluppo da anni, ha
Mamma mia.
cambiato 8.000 registi e sceneggiatori. C'è stata anche la fase in cui c'era Ezra Miller che ha provato a essere coinvolto nella lavorazione proprio da un punto di vista
Esatto.
pratico. Però ecco, finalmente in teoria la situazione si sblocca e credo che se non sarà Flashpoint sarà comunque qualcosa di molto simile. Diciamo, quello che è stato diffuso è che in teoria partirà dal pretesto che il Flash, per salvare sua madre, dovrà tornare indietro nel tempo e questo creerà un po' di scompiglio perché appunto si imbatterà nel Batman di Michael Keaton, un po' invecchiato. Sarà confermato che non sarà Thomas Wayne, ma sarà proprio Batman.
Esatto, perché c'era chi diceva che ci sarebbe stato Thomas Wayne, invece questo rumore è stato smentito. C'era un po' di mesi fa, era uscita questo rumor.
Sì, esatto. Poi c'è stata anche la fase di Jeffrey Dean Morgan che doveva fare Batman, però a quanto pare quella era una notizia fatta apposta per sviare l'attenzione dal vero colpo di scena, ha detto Umberto Gonzalez di The Wrap. E quindi in teoria la vera bomba è questa, cioè che Michael Keaton tornerà a essere Batman e per gli
Non a
altri.
caso una settimana fa Barbara Muschietti aveva detto che stava arrivando una bombettina,
Sì,
quindi.
che poi magari non so se volevano aspettare il DC Fandom di agosto per dare la grande notizia, però perché comunque se ci fai caso non è un vero e proprio annuncio, è comunque roba che parte da degli insider, diciamo, sono degli scoop, quindi non è proprio una cosa ufficialissimaissima, però viene comunque da più fonti e credo che comunque la situazione sia quella. Per esempio, Boris Kitt ha aggiunto un dettaglio, ovvero che dovrebbe avere un ruolo in stile Nick Fury di Samuel L. Jackson nell'universo
Esatto,
Marvel,
più
quindi
film.
essere una specie di mentore, però poi anche comparire in più film. Ammetto che a questo punto avrei proprio preferito un film su Batman con Michael Keaton.
Fio mio.
Sì, vabbè, dipende sempre da come lo fai, però è bello questo ritorno cioè, ritorno in gran forma di Keaton. Cioè, è tornato un po' nel mondo dei fumetti con Spider-Man, lo vedremo addirittura in Morbius, però vederlo, ecco, di nuovo nei panni di Batman, secondo me sarà bellissimo.
Sì, calcola che io sono curiosissimo di vedere Pattinson nei panni di
Sì.
Batman, quindi
Infatti.
sì. E, tra l'altro Matt Reeves è un regista che amo e so che anche te ammiri tantissimo, quindi cioè, io su questo, purtroppo questo Batman adesso è interrotto a metà e speriamo che rinizino presto le riprese. E, però, non lo so, ho molta curiosità rispetto a come si stanno avvicinando. Cioè, o meglio, a come sembra che stiano decidendo di gestire questa specie di caos ordinato o disordinato dei film DC, perché se pensi che c'è Birds of Prey, Shazam, Joker, il nuovo Batman, cioè sono film, quattro film completamente diversi l'uno dall'altro, e forse l'unico modo per metterli insieme è questo concetto di multiverso. Oltretutto, concetto di multiverso che è già stato introdotto nelle serie TV dell'Arrowverse, dove c'era Ezra Miller e dove c'era un personaggio presente nei film di Tim Burton. Quindi è lì che si sarebbe già creato la possibilità di fare questo incrocio. Una cosa che veramente solo i più nerd possono, diciamo, guardare senza dire che cavolo sta succedendo. E noi siamo abbastanza nerd da apprezzarlo, per cui credo che, insomma. L'altra, comunque, allora, Stefano Marchesi ci dice: ma sbaglio o a dicembre avremo un affollamento di uscite attesissime? Crediamoci, speriamoci. Però sì, un'altra notizia niente male della settimana è il fatto che Freaks Out esce il 16 di dicembre in Italia e Diabolik il 31, e anche il fatto che io ho visto il trailer di
Ah,
Freaks
ecco, dici, perché ho
Out.
letto il parere di Mignola, però dici il tuo a questo punto.
È bellissimo. Io ho scritto a Mainetti e gli ho detto: Gabriele, questo trailer mi ha fatto piangere, nel senso che mi sono venute le lacrime agli occhi, mi ha fatto venire voglia di andare al cinema, ma non di andare al cinema a vedere Freaks Out perché è un bel trailer, ma ha fatto venire proprio la voglia di andare al cinema, cioè di stare in sala e godermi un film e immergermi in una storia. Mi ha colpito molto che gli effetti visivi siano assolutamente già a livello altissimo, cioè ottimo livello, anche se ci hanno detto che gli effetti erano temporanei. No, devo dire che insomma sono davvero un ottimo livello, e questo è un merito di Edi, che è la compagnia italiana che si occupa degli effetti visivi. Oltretutto,
Ah sì. Sì,
hanno più tempo ancora per lavorarci, quindi meglio così.
che avevano già lavorato al primo re, se non sbaglio,
Sì.
effetti
E
di Jesse.
no, veramente, veramente un bel trailer, quindi io non vedo l'ora, non sappiamo bene quando uscirà questo trailer, però sì, è vero, Stefano, ci sono tantissimi film in arrivo in questa stagione autunnale, invernale, siamo tutti un po' preoccupati da questo punto di vista, perché il troppo stroppia e c'è, i distributori tendenzialmente non si mettono proprio d'accordo, per cui a volte ci sono degli scontri che finiscono completamente, come si dice, completamente sovrapposti, e visto che non si spera che la gente non si riversi in sala o a teatro o in qualsiasi altro luogo, ma lo faccia in maniera ordinata, si rischiano un po' di casini, per cui casini non sanitari, dico casini di film, che c'è, cioè, un weekend escono quattro film giganteschi e cosa fai? Mica puoi vederli tutti e quattro. Quindi vedremo. Allora, leggiamo gli ultimi interventi dei lettori. Allora, Waiting for the Barbarians arriverà al cinema in piattaforma.
Arriverà in piattaforma il 7 agosto. Ho scritto l'articolo l'altro giorno perché è uscito il trailer e quindi la distribuzione ha deciso, ecco, di saltare l'uscita e arrivare direttamente in digitale. È il film con Johnny Depp, Robert Pattinson e Mark Rylance.
che io ho visto al Festival di Venezia. E Agnola lo ha abbastanza odiato. Io invece l'ho apprezzato, devo dire. È un film un po' strano, molto lentissimo.
Vabbè, si capiva un po' dal trailer.
Però ha un'idea di cinema che mi è abbastanza affine, quindi devo dire che... però, appunto, io è un film che avrei visto al cinema, se devo essere sincero. Non perché sia spettacolare, ma perché bisogna calarsi un po' in certe atmosfere. Detto questo...
Il trailer diceva tipo Johnny Depp è un portento, sei d'accordo?
Vabbè, ragazzi, i trailer devono sempre dire le cose.
Sì, lo so, però...
Johnny Depp fa una parte veramente... Cioè, mi ha stupito abbastanza perché fa proprio una parte molto viscida e molto particolare. Quindi, è vero, vabbè, ma Johnny Depp, mi dite... Cioè, nel senso, ogni tanto fa degli svarioni, ma Johnny Depp è un grande attore, per cui... E mi colpisce molto come negli anni si stia imbruttendo, fra virgolette, cioè permetta ai cineasti che lavorano con lui di trasformarlo in personaggi anche abbastanza repellenti, per cui in questo il film è molto interessante. Santino ci scrive che ha recuperato Il tè nel deserto, mi fa piacere, solito film di Bertolucci con ricchi intellettuali annoiati, sto raro pazzesco. Beh, ragazzi, Bertolucci però è Bertolucci, quindi insomma mi sembra una definizione un po'... Poi vabbè, non è vero che tutti i film di Bertolucci sono così. Allora, ho rivisto pure io la trilogia di Matrix, ci dice Gabriele. Devo dire che i sequel che non apprezzai all'epoca sono parecchio coraggiosi a rivederli ora. Dio è una donna di colore, il cattivo è vestito da businessman e la soluzione alla guerra è una tregua politica con nessun vincitore. Oh no, hai spoilerato i film di Matrix. E io sono molto legato ai sequel di Matrix perché li ho visti in sala Energia, tra l'altro a Melzo, tra l'altro... Matrix Reloaded me lo sono visto in prima fila in prima fila tutto a destra, per fortuna che la sala Energia ha lo schermo abbastanza distante, ma comunque è abbastanza deformato, e se avete presente quel film ti stordisce, cioè visto sul mega schermo quel film ti stordisce completamente, quindi io sono uscito di lì con il torcicollo e con la testa completamente frullata, cioè sono proprio uscito e ho detto ma che cazzo ho visto. Però devo dire, è uno di quei film che mi hanno fatto innamorare dell'esperienza cinematografica insieme al Signore degli Anelli, quindi devo dire. Allora, aneddoto creepy, ci scrive Tommaso, poco prima di leggere della morte di Schumacher stavo ascoltando la canzone originale degli U2 usata in Batman Forever. Bene, non so, so come commentare questa cosa. Il Bacco ci dice, e se radunassero tutti i Bruce Wayne cinematografici come gli Spider-Man alternativi dello Spider-Verse? Ciao Angie. Non lo so, francamente, nel senso che non credo che sia fattibile propriamente.
Oh, molto ambizioso.
No, anche perché c'è un certo Batman in particolare che non credo abbia nessuna voglia di tornare a vestire i panni di Batman.
Intendi Ben Affleck?
Ben Affleck.
Pure no. Christian Bale, non so se ha voglia di tornare.
Ma sì, tra l'altro. Furio ci ha chiesto se abbiamo già parlato di Tenet. Sì, ne abbiamo parlato. E Ludovica ci dice, potete dire ai fratelli di Innocenzo di far mettere i sottotitoli nei loro film? Ho visto favolacce e alcuni dialoghi non li ho proprio sentiti. Ludovica, l'hai visto al cinema o in streaming? Perché, vabbè, no, anche al cinema non credo mettano i sottotitoli. Questo è un po' un problema generalizzato con alcuni film italiani, quindi non è solo il cinema dei fratelli di Innocenzo che ha questo problema. Io in particolare... spesso viene raccontato anche da Agnola e da Alò questa cosa, il romanzo criminale, la serie TV non sono mai riuscito a vederlo perché non capivo niente di quello che dicevano, e non è un romanesco così spinto, ma io all'epoca non frequentavo la città di Roma, avevo 20 anni e non capivo niente, poi negli anni ho imparato a capire molto di più il romanesco, adesso anzi mi piace anche vedere serie TV o film che hanno questa inflessione così marcata. Però in effetti favolacce un paio di cose anch'io non le ho capite. E in streaming non ci sono i sottotitoli, quindi. Lei dice in arena, comunque. Comunque sì, glielo diremo, anzi gli chiederemo come mai non hanno pensato a questa cosa. Marco dice seconda domanda, scusate. Anzi, Rorschach Journal dice che mi sto trasformando in un frate. Sì, perché io mi sono rasato a zero durante il lockdown. Adesso sto dicendo, ok, li faccio ricrescere, ma stanno ricrescendo molto più lentamente davanti, sperando ricrescano, però non si sa mai. Allora, Ludovica, la seconda domanda. Perché Netflix ha bloccato l'uscita dello speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt con la scusa dell'impossibilità di doppiarlo e poi fa uscire tanti altri contenuti originali? A questo non so dare risposta, francamente. Credo possa esserci un problema di... Non lo so. Non so se... non so se è un problema di Netflix. Credo sia un problema di Netflix in America, perché forse devono ancora farci qualcosa. Ma su questo in effetti non è più uscito e... Boh, non si... sono un po' perplesso. Non so bene come
Ah,
rispondere.
forse non so, magari sono altri studi di doppiaggio, non si affida solo a uno studio di doppiaggio, magari alcuni stanno un po' indietro perché alcuni sono fermati, altri invece sono ripartiti subito, magari è quella.
Boh. Allora, Marco Timpani dice: Il principe cerca moglie 2 sarebbe, usiamo il condizionale, previsto per quest'anno. Se è così, probabilmente arriverà in streaming. Che dite? No, no, no. Secondo me non arriverà in streaming. Non
Ma
è, cioè,
anche
per me.
perché... Sì, ma non credo neanch'io, sinceramente.
Non mi sembra un film che possa essere stato pensato per uscire in streaming, francamente. Poi dipenderà tutto da che cosa succederà. Detto questo. Girarlo lo hanno girato tutto, secondo me è anche già pronto praticamente perché comunque
Sì,
sia.
non credo ci siano molti effetti visivi.
Quindi è uno di quei film che si tengono in saccoccia. Tenete anche conto di una cosa, che negli ultimi 4 mesi è stato girato praticamente nulla. Quindi ci sarà un piccolo buco di contenuti che verrà, diciamo, compensato da questi slittamenti. Quindi, secondo me, non ci sarà il rischio che non esca in sala. Alcuni film, tipo SpongeBob, li hanno spostati in streaming, ma secondo me lì non, ha meno a che fare con come si dice, con la paura di non riuscire a uscire in sala, quanto con la necessità di certe piattaforme, o meglio, di certi produttori e distributori, di mettere del contenuto sulle loro piattaforme streaming, perché CBS All Access è molto popolare negli Stati Uniti, però deve tenere il ritmo, e se non esce abbastanza in fretta SpongeBob al cinema, poi non può arrivare in streaming. Quindi secondo me hanno deciso di
Sì.
fare così per questo motivo. Allora, avviamoci verso la conclusione. La vera news del... Grazie, Furio. Questo momento gossip, la news del giorno è Timothée Chalamet paparazzato mentre, diciamo, ramazza in piscina. Io ho visto solo un bacio, a quanto pare fa... Ah no, molto di più. Beh, geniale. Comunque non
Davvero.
è carina questa
Io mi
cosa.
sono fermato al bacio.
Vabbè, diciamo che ci sono state poi le scene aggiuntive. Stefano ci chiede un aggiornamento su Arcadia. Perché la notizia era che Arcadia apre il 17 di luglio e non vi possiamo dare aggiornamenti perché la notizia di stamattina è troppo fresca e si sta decidendo ancora il da farsi sotto tantissimi fronti. Quindi per il momento è stato detto che il cinema aprirà il 17. Tra l'altro, noi ci stavamo già organizzando per fare dei grandi eventi sia il 17 che il 3. Mirko lo sa perché l'avevo preallertato. Adesso, tra l'altro, sarà molto delicato cercare di capire se verrà spostato veramente al 12 di agosto anche in Italia, perché a quel punto il 12 di agosto dobbiamo essere tutti disponibili. Insomma, è un po' una situazione un po' strana, però su Melzo non vi sappiamo dare alcuna risposta. Ovviamente, insomma, vi aggiorneremo quanto prima e anche loro aggiorneranno sui loro social, però noi siamo a disposizione, lo stiamo dicendo a tutti, sia ai cinema che ai distributori, siamo a disposizione come in questi 4 mesi siamo rimasti online, abbiamo continuato a parlare e a mantenere, diciamo, a sensibilizzare tutti i lettori sul fatto che il cinema esiste, è vivo e anche se le sale sono chiuse, presto riapriranno e ci torneremo a vedere i film perché i film vanno visti, cioè, i film che meritano di stare in sala meritano di essere visti in sala, quindi noi siamo a disposizione veramente per lavorare su questo, quindi non vediamo veramente l'ora di andare a vedere Tenet al Cinema Arcadia di Melzo, così come in qualsiasi altro cinema. Allora, Giovanni ci dice, ma dite che c'è la remota possibilità che nel Doctor Strange di Raimi inseriscano anche lo Spider-Man di Maguire sfruttando il multiverso? Mirko, lascio a te questa risposta.
Guarda, allora sarebbe chiaramente bello, però so che il ritorno di, cioè nel senso, sarebbe Sì, vabbè, scusate.
No, ma spiega perché è impossibile, cioè praticamente è impossibile una cosa
È
del
un
genere.
po' tosta, sinceramente. L'unica possibilità che c'è stata per quanto riguarda Tommy Maguire era che riuscissero a farlo comparire però dalla parte Sony in Spider-Man un universo. C'è stato un momento in cui volevano fare proprio un cameo con i vecchi Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Però ecco, il fatto che Tobey Maguire cioè, arrivi nell'universo poi cinematografico Marvel la vedo molto molto dura. Cioè, secondo me il massimo che succederà sarà che Raimi fa comparire il suo amico feticcio Bruce Campbell sarà l'unica nostra gioia, però su Maguire la vedo dura,
No,
sinceramente.
vabbè, ma, no, ma al di là di questo, cioè dell'attore, però è lo Spider-Man di Maguire
Sì.
che è impossibile perché, cioè, vorrebbe dire fare degli accordi con Sony e tutti noi ricordiamo cosa è successo l'ultima volta che hanno cercato di fare degli accordi con Sony, quelli della Disney, cioè stava per saltare il banco, anzi è saltato il banco per delle settimane, quindi non credo che sia possibile una cosa del genere. Ci chiedono la video chat con Guadagnino, guardando Chiamami col tuo nome. Sarebbe molto bello farlo, vedremo però perché lui è super mega impegnato e noi queste video chat con i registi le abbiamo fatte durante il lockdown quando i cinema erano chiusi. Adesso che i cinema stiamo riaprendo, noi vogliamo impegnarci al massimo per lavorare sulla sala cinematografica, quindi non abbiamo al momento in programma altre video chat con i registi, però vediamo, vediamo perché dipende molto anche da come si evolve la situazione. Ne approfitto per dire a Pierluigi, a proposito di Guadagnino, dove è finito We Are Who We Are, è finito che è in post-produzione, ci sta lavorando e verosimilmente uscirà quest'autunno, quest'inverno. Quindi almeno questa è l'idea che ho io, per cui manca poco, non vedo l'ora, francamente. E che altro dire? Ultima cosa, Furio ci chiede che ne pensate di Cuaron. Tu
Io
l'hai
non l'ho
visto,
vista,
mentre
no.
non l'hai visto? Vabbè, diciamo che in realtà ne avevo anche già parlato. È abbastanza, alcune cose affascinanti, mettiamolo così, però il problema è che per me è un grosso no, proprio abbastanza insensata come operazione. E mi dispiace molto perché co-regista, un regista che mi piace molto, che è Fabio Mollo. Non so perché questo progetto non funzioni, però non funziona. Cioè, o meglio, lo so, è sceneggiatura e recitazione che sono proprio molto problematiche. Poi ci sono una serie di domande che restano senza risposta, ma secondo me non volutamente. Cioè, boh. Però guardatelo anche voi, sta su Netflix e è un prodotto italiano. E diteci che cosa ne pensate. Direi che possiamo chiudere qua la nostra chat, la nostra chiacchierata settimanale. Ricordatevi che potete anche ascoltare questo nostro dialogo via su podcast, su SoundCloud, Apple Podcast e così via. Nelle prossime settimane, qua continuo a montare l'hype, ma nelle prossime settimane arriveranno un po' di sorprese, per quanto riguarda la nostra, il modo per sostenerci e per aiutarci a fare quello che facciamo, però nel frattempo diciamo sempre di sottoscrivere e diventare i nostri sottoscrittori. E intanto buon weekend, direi. Va bene? Ciao.
Ciao.